Allora, beh, buonasera a tutti e grazie per questa partecipazione. Faccio un ragionamento rispetto alla volta precedente. L'altra volta ho parlato di paternità e questa volta parlo d'ansia. Sono più gli ansiosi dei padri, o i padri sono di fatto meno ansiosi di diventare padri di quanto lo siano gli ansiosi? C'è un'equazione strana che si genera. Insomma, siamo tutti un po' ansiosi. Anch'io in questo momento sono un po' ansioso di raccontarvi che cos'è l'ansia. Ma perché vi racconto che cos'è l'ansia? Uno potreste chiedermi a che titolo ve lo racconto. Allora, diciamo che di base non sono una persona particolarmente ansiosa. O meglio, non sono ansioso in un senso patologico. Gestisco abbastanza bene la mia ansia. Però diciamo che a titolo di esperienza mi è toccato insegnare in università psicopatologia. E psicopatologia all'università è un esame in cui si insegna anche l'ansia. E ho scoperto che insegnare l'ansia mi piaceva un sacco. E quindi mi sono reso conto che accanto al mio piacere di insegnare che cos'è l'ansia e di far capire alle persone anche la possibilità che ci dà l'ansia come occasione di crescita, c'era anche il fatto che in qualche modo avevo capito che l'ansia è una funzione, un qualcosa che riguarda la vita di tutti noi, sia in senso sano che in senso patologico. Allora ho provato a ripercorrere un po' indietro anche la mia vita. Avete presente quando qualcuno compra un nuovo paio di occhiali? Prendi un nuovo paio di occhiali e ti rendi conto che come guardavi prima la realtà, con un nuovo paio di occhiali la vedi meglio, no? Ti rendi conto che quel colore è un po' più vivido di quanto ti sembrava prima di mettere quel tipo di occhiali, ti rendi conto che quei particolari erano molto più a fuoco di quello che tu immaginavi e che alcune scene anche della tua vita possono essere rilette in un modo un po' nuovo. Allora sono andato un po' indietro e ho pensato a quando ho sperimentato per la prima volta l'ansia nella mia vita. Ricordo una volta in cui l'ansia si è presentata nella mia vita in un modo molto forte. E così ho fatto una sorta di primo ragionamento, ho pensato che tutti noi viviamo un po' nell'ansia, però che l'ansia diventa fastidiosa solo in certi momenti in cui passa un certo limite. Allora ho ricordato quella volta che avevo più o meno 24 anni e ho acquistato la mia prima casa. L'acquisto della prima casa per me è stato una scelta molto importante, è stata una scelta in cui ho deciso di fare un contratto molto diverso dai contratti d'amore con una banca, contratto che si chiamava mutuo che mi veniva richiesto per quanti anni volevo farlo, io che insomma non avevo tanto idea neanche di che cosa avrei mangiato il giorno dopo, mi trovavo di lì in avanti a ipotecare davvero la mia vita, anche con domande che mai mi sarei aspettato. Non so, ad esempio mi è stata fatta una domanda per chiedermi se volevo fare un'assicurazione. Allora io mi sono chiesto, ma assicurazione per che cosa? Beh, se lei dovesse morire, ad esempio, non c'ho intenzione ancora. No, non è che lei, noi sappiamo che lei non c'ha intenzione, però se dovesse per caso accadere, bisogna che lei non lasci degli oneri ai suoi parenti. Allora io pensavo, c'hanno ragione, cioè io devo in qualche modo devo pensarci a questa cosa, no? Non devo lasciare gli oneri ai miei parenti e quindi sottoscrivo anche un'assicurazione, no? E quindi c'è il mutuo, poi poi c'è l'assicurazione e poi c'è il fatto che devo iniziare ad arredare questa casa, devo comprare delle cose, devo iniziare ad avere uno stipendio fisso per poter avere questa casa, per poterla mantenere, e quindi inizio a pensare, beh, se devo pagare 500.000 lire, 600.000 lire di mutuo al mese, allora è necessario che io ne guadagni almeno 2-3 volte tanto, perché, cioè, e quindi ho iniziato a ragionare in maniera totalmente non spontanea sul mio futuro. E mi sono reso conto che in quel momento, ricordo benissimo, stavo guardando un film, ero solo a casa sul mio divano che mi aveva regalato mio zio Richetto, un divano che era più vecchio di me, io sono del 77, quel divano lì era degli anni 50, mi era stato dato questo divano. Sapete quando i parenti vi fanno quei doni che voi in qualche modo, come dire, non è che proprio era quello che volevo, però in quel momento, cioè, si fa di necessità virtù, no? E quindi questo divano molto scomodo, io ero lì davanti alla televisione e a un certo punto è successo qualcosa dentro di me. Ho iniziato a sentire una sensazione che non avevo mai sentito prima, una sensazione come un piccolo formicolio che partiva dalle punte delle dita delle mani, una sensazione che avete presente quello stato un po' di straniamento quando ti sembra che sta accadendo qualcosa ma non hai le parole per riuscire a descrivere che cosa sta accadendo davvero, quella sensazione di disorientamento. E ho sentito questo formicolio che andava sempre, diventava sempre più vivido. Sentivo le punte delle mani come quando prendi un grosso spavento e il sangue un po' ti si raggela. Avevo quella sensazione là. E da questo formicolio poi ho iniziato a sentire anche come se fossi un po' ubriaco. Ma quella sera lì non avevo bevuto. Cioè, non è che era una prassi quella di bere o di non bere neppure. Però quella sera lì di sicuro non avevo bevuto. Ma neanche proprio un goccetto di vino, una birra, niente. E più questa sensazione diventava vivida, e più io mi rendevo conto che ciò che stavo guardando alla TV non aveva più senso, era come se fossi da un'altra parte, come se tutto quello che mi arrivava da fuori non era sufficiente a ridestarmi da questo stato, che era uno stato di torpore agitato. In quel momento ho sentito come se tutti i colori attorno a me diventassero un po' più offuscati. E ho iniziato a sentire il cuore che batteva molto forte, molto più forte di quando vai a fare una corsa, no? E soprattutto dentro di me non riuscivo a trovare una causa per quello che accadeva. E quindi ho pensato, mi si sta informicolando il braccio, ok, informichiamo il braccio, ho la sensazione di secchezza, no? Sento che saliva a zero, ok? Ho la sensazione di tachicardia. Che cosa sta accadendo? Mi sta venendo un infarto, giusto? Voi cosa avreste pensato? Un infarto, no? Minimo un infarto. Sì, certo, 24 anni un infarto è presto, però se ne sentono di tutti i tipi, tutti i giorni, e soprattutto quando sei là non è che ti poni, non è che fai una valutazione epidemiologica. Quante persone hanno un infarto entro i 24 anni? Non è che ti viene in mente di guardare su Wikipedia, no? Quante sono le persone, ok? In quel momento ho chiamato, è successa tutta questa cosa, ho chiamato la mia amica Francesca, che tutti voi conoscete perché parlo sempre di lei, e le ho detto: Franci, non so cosa mi è accaduto, mi sentivo veramente stremato, mi sentivo completamente preso da queste sensazioni. E lei mi ha detto, cosa mi ha detto? Hai avuto un attacco di panico. Esatto, ho avuto un attacco di panico, era proprio così, avevo appena avuto il mio primo attacco di panico. Tutti i sintomi che stavo vedendo erano quelli di un attacco di panico, ma io non lo sapevo. E che cosa era accaduto nella mia vita? Che era successo qualcosa. Era successo che per la prima volta nella mia vita mi trovavo a reggere un carico di situazioni, di aspettative, di pensieri, di idee sul mio futuro che erano troppi rispetto a ciò che io mi immaginavo di poter reggere. E quindi è accaduto questo, attacco di panico. Quella è stata la prima volta che nella mia vita ho avuto un attacco di panico. Ovviamente il giorno dopo sono andato subito a prendermi lo Xanax. Scusate, cioè, vabbè, medicina non tradizionale, va bene tutto, però lo Xanax è un grande amico, ha anche un buon sapore, a dire la verità, aveva anche un buon sapore, se non me lo ricordo, era agrumato, mi pare di ricordare. Sono andato a prendermi lo Xanax e lo Xanax è diventato il mio talismano. Xanax sempre in tasca, lo Xanax non ti abbandona mai. Ok, un po' come il cornetto portafortuna, no? Una volta si teneva il cornetto, no? E si strofinava il cornetto, oppure si strofinava la castagna in tasca perché non ti venga l'influenza, lo Xanax perché non ti venga l'attacco di panico. Ok, quindi quella è stata la prima volta. Poi ce ne sono state altre, finché ad un certo punto ho iniziato a ragionare sull'ansia e ragionare sul panico in un modo un po' diverso. Perché questo incontro si chiama ansia e istruzioni per l'uso? Perché se c'è una cosa che ho imparato dall'ansia è che l'ansia non vuole essere esclusa, l'ansia vuole essere vista. Cioè tutti i tentativi in cui le persone, i miei pazienti, ora fanno per escludere l'ansia sono tutti tentativi fallimentari. Perché l'ansia è invadente. Come tu cerchi di schiacciarla, l'ansia viene fuori da un'altra parte. Quindi non funziona schiacciarla giù. Nuova malattia del secolo. Perché? Beh, perché se ci pensate un attimo, fino a quando io, agli anni 80, la malattia del secolo era la depressione, no? Cioè le persone fino agli anni 80 si ammalavano di depressione, non è che adesso non si ammalino di depressione, ma negli anni 80 la malattia che veniva definita come malattia del secolo era la depressione. La depressione, che è caratterizzata dalla tristezza, dalla sensazione di incapacità di fare qualcosa, è la sensazione di totale perdita di forze. Una malattia che è stata ampiamente soppiantata dall'ansia. Adesso, se qualcuno non ha provato almeno una volta nella vita un attacco di panico, cioè, no? Ma per l'amor di Dio, ma cosa vieni a raccontarmi, no? Io a volte lo faccio in modo scherzoso con i miei studenti all'università, dico, no? Allora ragazzi, l'esame di psicopatologia lo passerete se avete avuto almeno nella vostra vita un attacco di panico. Chi ce l'ha avuto? E tutti su, no? Con le mani. Perché un attacco di panico non si nega a nessuno. Cioè almeno una volta, dai, sfigati, avrete provato un attacco di panico, no? Allora, una volta era la depressione, poi dalla depressione è arrivato qualcos'altro, perché la depressione parlava di un periodo storico particolare, gli anni 80, un periodo di benessere da un lato, ma anche di disillusione dall'altro, e dove di fatto il benessere percepito non era sufficiente per rendere le persone felici, e quindi a volte le persone decidevano di essere infelici, affermavano se stesse attraverso la loro infelicità. Poi è arrivata l'ansia. Ma quando si parla di ansia, a che cosa si fa riferimento? Perché ansia è un termine, si direbbe in senso psicologico, un termine ombrello. Sapete che cosa vuol dire un termine ombrello? Ombrello è un termine sotto il quale ci stanno tante cose, no? È come dire genitori, è come dire uomini. Ansia è un termine ombrello. Ombrello perché esistono perlomeno due distinzioni d'ansia, perché altrimenti buttiamo via il bimbo con l'acqua sporca, no? Cioè l'ansia ha un suo senso fisiologico. Esiste l'ansia, quella che mi fa essere attivo, che quando devo andare a fare un colloquio di lavoro mi porta a essere molto energico, a sentirmi, no, a svegliarmi prima al mattino, a voler sentire che la giornata va bene, a sentirmi che sono particolarmente vivace, brillante nel momento in cui una persona mi chiede come mai sono lì, faccio le battute, sono iperattivato. Oppure quando devo fare un esame, oppure quando devo fare una qualsiasi tipo di performance. Di solito l'ansia serve a migliorare la performance, di solito. Quando invece l'ansia è un'ansia che invece è sovradimensionata rispetto alla performance, o quando diventa un'ansia incontrollabile, cioè quando le persone non riescono al mattino ad affrontare la giornata perché sono in ansia, perché può capitare qualcosa di terribile, o quando non riescono a uscire di casa se non hanno controllato 8 volte i rubinetti del gas, oppure ancora se non riescono ad affrontare un incontro d'amore perché hanno paura che possa accadere qualcosa di terribile, che possa accadere qualcosa di disastroso, che possa accadere qualcosa che non hanno pianificato. In quel caso, quando l'ansia non è più controllabile, l'ansia diventa patologica. Quindi dividiamo l'ansia in prime due categorie: ansia funzionale, quando è l'ansia che mi serve, e per esempio ho delle persone che vengono a cena, arrivo a casa molto tardi, dico: oh, cosa faccio per cena? Adesso dai, mi metto a fare. Quella è l'ansia che nutre la mia capacità di organizzare le cose. Se invece la mia ansia è così soverchiante che a un certo punto sono lì paralizzato e dico: oddio, oddio, adesso arriva la cena, cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio, e non faccio niente, quell'ansia lì è diventata un'ansia patologica. L'ansia ha tanti nomi e tanti sintomi. Perché noi possiamo parlare d'ansia, ma possiamo parlare anche di angoscia, possiamo parlare di quelle sensazioni che ho descritto prima, no? Quei formicoli, quella sensazione di secchezza alla bocca, la salivazione azzerata, possiamo sentire quella sensazione di schiacciamento. A volte le persone, per esempio, quando hanno degli attacchi di panico, raccontano di vedere come se tutti i colori si ingrigissero. C'è anche dei sintomi molto, molto peculiari, no? Molto, molto poetici, se ci pensate. O la sensazione di premorte. Ma chi l'ha mai sperimentata la morte per poter raccontare della... Cioè, sono pochi quelli che vivono una sensazione, no? Sì, sono veramente passati, no? Per poi tornare e dire: quella sensazione lì è simile alla morte. Sì, magari la morte raccontata, no? Eppure si parla anche di sensazione di premorte. Tanti sintomi che a volte addirittura gli stessi medici, gli stessi psicologi che devono interpretare non sanno come interpretare questo vissuto, perché è un vissuto molto soggettivo che quindi a volte sfugge. Infatti, quando è stato pubblicato l'ultimo manuale che racchiude all'interno i disturbi psichiatrici, quello che si chiama DSM, e non sapevano dove mettere l'ansia, perché l'ansia è dappertutto. Cioè, un depresso può essere ansioso, ma non è detto che un ansioso sia depresso. Una persona che soffre di disturbi del comportamento alimentare è ansiosa. Una persona che ha un problema sessuale è ansiosa. Ok? Quindi l'ansia la troviamo da tutte le parti. Tutte le parti. Sembra quasi che l'ansia sia un po' la base di tutta la psicopatologia. Ce l'eravamo dimenticati, no? Fino agli anni 80 non si parlava così tanto d'ansia, si parlava di depressione. Adesso si parla molto d'ansia. E quindi ha senso definire un unico disturbo? No. Non ha senso, perché ogni persona racconta del suo modo personale di vivere l'ansia, che è molto soggettivo. Quindi non ha neppure senso, appunto, definire l'ansia come unico disturbo. Ma da dove viene l'ansia e dove va? L'ansia ci racconta qualcosa di molto lontano nel tempo. Me lo sono immaginato come se fosse un mostro, no? Una creatura del buio, una creatura, l'ombra di un coccodrillo, di un qualcosa che è un po' antropomorfo, no? Con queste braccia, però che ha sicuramente dei denti poco, così, poco amichevoli. E infatti l'ansia che cosa ci dice? Ci parla di una nostra paura. E la paura di che cosa? Di qualcosa che ancora non siamo in grado di monitorare. L'ansia ci parla sempre di una nostra paura del futuro. Non ci sono ansie del passato. A volte io lo dico questo come battuta, però se ci pensate un attimo, nessuno di noi è ansioso per il passato. Sembra un'ovvietà, però noi siamo in ansia perché pensiamo che qualcuno possa andare a scoprire qualcosa che abbiamo fatto nel passato, ma per il futuro. Cioè, io posso essere ansioso perché quella volta alle superiori ho falsificato una firma e ho paura che mi tolgano la laurea, ma adesso ho paura che mi tolgano la laurea, mica quella volta, no? E infatti molte delle persone che soffrono di problemi legati a psicosi non sono in ansia. E perché non sono in ansia? Perché se io smetto di chiedermi che cosa succederà domani e vivo nel presente, io non ho l'ansia. No? E quindi questo mostro, no, dai denti aguzzi, che cosa ci dice? Ci ricorda di quando noi eravamo all'epoca dei dinosauri. Ma no, quando c'erano i dinosauri non c'eravamo noi, però insomma la tigre dente a sciabola ci sta, no? E la tigre dente a sciabola col suo ruggito ci faceva preoccupare, perché non avevamo delle strategie per fronteggiare l'arrivo di un predatore così vorace che ci avrebbe in un attimo mangiato. E quindi l'ansia parla di quello. Parla del fatto che io non posso monitorare tutto quanto e devo cercare di sviluppare un atteggiamento prudente nei confronti del futuro. Futuro prossimo, il predatore, la tigre dei denti a sciabola. Il problema qual è? Che al giorno d'oggi la tigre dei denti a sciabola non c'è. Non c'è. E quindi l'ansia, quest'ansia, è un antico retaggio di un tempo che non c'è più. Che ci comunica della nostra paura rispetto alle cose che non conosciamo. Allora ci viene l'ansia perché, come per i bambini, no? C'è il babau sotto il letto, c'è il mostro, la mamma mi ha detto che viene la strega a prendermi se io non faccio il bravo. E allora mi viene l'ansia. E le persone adulte hanno l'ansia di ciò che non sanno parametrare. Hanno l'ansia perché tutti noi siamo pieni di aspettative e sono le aspettative stesse che ci generano l'ansia. Quindi da dove viene l'ansia? Viene da molto lontano, viene da quella parte del nostro cervello antica, che è quella legata, dopo la vediamo, legata alle funzioni di base e che ci serve per sopravvivere. Ed è per quello che, perché pensateci un attimo, no? nella mia storia del mutuo. Sapete come sono uscito dal loop dell'ansia? Sono uscito in un modo molto semplice, mi sono detto: che cosa può accadere di terribile? Che non riesci a pagare il mutuo. Ok? E quindi che cosa succederà? Che la banca ti prende la casa. E quindi basta. Certo, ho speso dei soldi. Certo, ho comprato delle cose. Certo, ma posso sempre tornare dai miei genitori. Posso sempre andare in affitto. Posso sempre fare delle cose. Se invece mi incaponisco nell'idea di non voler perdere, l'ansia arriva più forte. No? Perché l'ansia, rispetto al predatore, ti viene quando tu cerchi delle strategie per fronteggiare il predatore. Allora cosa faccio? No? C'ho la mia caverna e ho paura che arrivi alla tigre dai denti a sciabola, e cosa faccio? Costruisco una staccionata e poi penso: ma la tigre dai denti a sciabola mica è scema, salta la staccionata. Allora accendo un fuoco nella staccionata e poi dico: e poi se il fuoco si spegne, allora devo rimanere sveglio tutta la notte. E se poi la tigre dai denti a sciabola mi ipnotizza e mi addormento, no, allora devo girarmi dall'altra parte, devo costruire una rete elettrosaldata con dei sensori che allora portano. E la tigre dai denti a sciabola non esiste, non c'è più. Oltretutto, ho visto tutto sto casino, la tigre è andata da un'altra parte. Giusto? Dove va l'ansia? Questa è un'ottima domanda. Cioè, l'ansia, cioè, la famosa legge della conservazione di massa, no? Dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, no? E l'ansia si trasforma in qualcosa, se siamo in grado di trasformarla. Se non siamo in grado di trasformarla, invece ci rompe le scatole. È lì, no? Che continua a pungolarci costantemente finché noi non la badiamo. chi è in ansia oggi? Tutti sono in ansia oggi. Cioè l'ansia è una categoria diagnostica ubiquitaria, vuol dire che riguarda tutti quanti, no? Allora ci sono donne che sono in ansia per cosa? Pensate alle domande che una donna si può fare. Sarò all'altezza? Sarò abbastanza femminile? Sarò abbastanza seduttiva? Sarò brava? Sarò bella? Sarò in gamba? Sarò in grado di dimostrare quanto, nonostante io sia bella, sono anche brava? Ci sarà qualcuno che penserà che io sono bella e quindi non sono brava? Sarò una brava madre nonostante io voglia lavorare? Sarò una brava compagna nonostante io... Cioè, tutti questi discorsi qua. Gli uomini fanno lo stesso, infatti questa immagine, questa qua, viene, ho scritto ansia uomo ed è venuto un sito con ansia da prestazione. È ovvio, no? Ovvio. Cioè, vanno in ansia gli uomini? Di qualunque cosa, anche loro, come le donne, non è che siamo una categoria, una specie protetta, no? Una categoria, in certi casi, vabbè, però no, in generale diciamo che gli uomini come le donne, tutti gli esseri umani vanno in ansia per le stesse cose. L'uomo ha delle sue peculiarità, perché rispetto alla donna, per esempio, rispetto alla funzione sessuale, ad esempio, si chiede, siccome il corpo dell'uomo dovrebbe avere delle modificazioni fisiologiche che fanno sì che la compagna o la persona che è lì comprenda che c'è un certo piacere, cioè che sta approvando, apprezzando, quando questo apprezzamento, approvazione non c'è, l'uomo va in ansia, e va in ansia ancora prima, cioè si chiede, fra una settimana un incontro, sarò in grado in quell'incontro di dimostrare tutto il mio apprezzamento? E questo genera aspettative e ulteriori ansie. E in più tutte le cose che riguardano il lavoro: sarò un buon padre, sarò un bravo compagno, sarò in grado di soddisfare le persone attorno a me, sono un buon figlio, sono una buona figlia. E i figli, cioè i bambini, sono in ansia. Sempre di più i bimbi piccoli sono in ansia. Allora vi racconto un evento, no, rispetto a mia figlia, dovevamo scegliere l'asilo in cui metterla. Allora siamo andati in un asilo e questo asilo qua c'aveva un sacco di manine, di cose, i bambini facevano un chiasso, un casino incredibile, tutti che correvano, le maestre, no, tutti felici. E poi siamo andati in un altro asilo, in questo asilo i bambini erano così. Io vedo il bimbo di un mio amico che mi guarda e mi fa io guardo e penso, mamma mia, ma che succede? Poi arriva la direttrice della scuola, ci ospita in questa scuola meravigliosa, veramente bellissima da un punto di vista strutturale, fantastica, e vedo dall'altra parte c'erano tutte le manine, le cose, i piedini, no? Sapete quelle cose che non si capisce se poi è colore, bava, è cioccolato, no? Quelle cose da bambini, insomma, no? Tutta la cosa un po' appiccicata, che però fa tanti anticorpi. E nell'altra invece c'erano delle schede con delle scritte. I bambini a 4 anni e mezzo, 5 anni, scrivono. Come dire? Ho sentito dei movimenti di irrigidimento anche dentro di me, no? E mi sono detto, ma tu vuoi mettere tua figlia in un posto dove le trasmettono questo aspetto di performance sin dai 3 anni e mezzo? E mi sono risposto, no, no. Cioè, la vita è già così piena d'ansia e già i bambini vanno in ansia perché noi genitori siamo in ansia, perché gli insegnanti sono in ansia, perché il mondo è in ansia. Quindi se possiamo risparmiare ai bambini l'ansia, io penso che sia corretto provare a risparmiargliela, perlomeno per quel tanto che possiamo, poi saranno del mondo uguale. Allo stesso modo che in ansia oggi tutti, e che cosa si fa per l'ansia? Si costruiscono farmaci. Le benzodiazepine, ad esempio, sono una categoria di farmaci utili per l'ansia, il Lexotan, l'Oxanax, voi tutti lo conoscete, non chiederò quanti ne avete in borsa, che ognuno si tiene i suoi feticci. E i fiori di Bach uguale, no? Perché anche i fiori di Bach nascono dalla stessa idea, cioè c'è un ragionamento diverso alla base, però se ci pensate è comunque un sottolineare il fatto che c'ho l'ansia e che prendo, no, il flaconcino, no, e me ne prendo due gocce, tre gocce, tutto il flacone. C'è una persona che appunto si prendeva tutto il flacone, no? Poi non si capiva se era il brandy o il fiore di Bach che faceva effetto, però non è così importante, no? E con tutta una serie di altri farmaci omeopatici, fitoterapici e quant'altro, tutti per l'ansia. Guardate che il problema dell'ansia e degli psicofarmaci è un problema molto severo. Le normative non so se c'è un medico di base qui, qualcuno, i medici di base sanno che... Fai di sì? Che c'è un medico di base. Vero che dovete stare molto attenti a quanti farmaci ansiolitici prescrivete, che ci sono tutta una serie di normativi, appunto, no? E perché questo? Perché è chiaro che c'è stato un momento in cui gli ansiolitici si davano così, no? Un po'. Io so che ti tremo un po' l'occhio. L'ansiolitico? Vai. No, tu no. Però, no? Ansiolitici a tutti quanti. Infatti è un grosso problema, perché comunque l'ansiolitico, cioè la benzodiazepina, chi non lo sapesse, io ho la mia prima laurea in farmacia, quindi la benzodiazepina la conosco bene, cioè non è che non dà effetti collaterali, ci sono tutta una serie di effetti collaterali, fra cui la dipendenza.
Ma non sono solo le persone che vanno in ansia? Sì?
No, guardate lui, guardate io. Secondo voi è un lui o una lei? Vabbè, insomma, guardate il cane, no? Guardate come osserva il suo padrone con quella sensazione, oddio che cosa accadrà, no? Ho fatto qualcosa, io lo so, non mi hai ancora detto cosa, ma so che ho fatto qualcosa. Sono un po' in ansia per la punizione che tu mi darai, no? Guardate che se, non so se ci sono dei veterinari, forse sì, comunque, magari ci sono alcuni veterinari, però guardate che se voi chiedete al veterinario quanti gatti e quanti cani vede con l'alopecia, vi dirà che ce ne sono un botto. Conoscete l'alopecia areata? No? Ecco, patologia psicosomatica, ok, ci sono un botto di cani e gatti che hanno l'alopecia areata. Ma questo cosa ci dice? Che i proprietari, cioè noi, trasmettiamo l'ansia agli animali, ma la trasmettiamo come? Chiediamo delle performance agli animali, e gli animali non sono fatti per performare, no? Hanno altri tipi di funzione. Però noi li stiamo trasformando in qualcosa di diverso, no? Perché se il cane compro un pastore tedesco, lo compro perché mi piace. Il pastore tedesco è un cane da gregge, è un cane che è in grado di badare agli spazi, quindi protegge il perimetro. Il cane abbaia e io gli dico: no, non devi abbaiare perché rompi i coglioni quando abbai, no? Ma il cane fa quello, cioè all'origine lui fa quella roba lì, ma io gli chiedo di fare un'altra cosa e quella cosa lo mette in ansia. E quindi, no, tutto naturale, tranquilliti per il vostro cane. Ma noi perché siamo in ansia? Perché siamo in ansia? Allora dicevo, no, c'è il cervello e vedete la parte sotto, no, dove ci sono quelle funzioni tipo il sonno, l'aggressività, la sessualità, no? Tutte quelle funzioni là sono in pericolo. Cioè noi non siamo più in grado di ascoltare le funzioni di base e quindi entriamo nel giudizio e il giudizio ci genera ansia. Cioè io sento una cosa, sento che quella cosa lì la vorrei, però dall'altra parte sento anche che se faccio quella cosa là qualcuno mi giudicherà e quindi vado in ansia, ok? E infatti, come dire, non possiamo andare dietro al nostro cervello, perché come ci dice la vignetta, no? Non so se riuscite tutti a leggere, ma a leggervela, ve la leggo io. C'è la signorina, credo sia una signorina o un signorino, non so, che dice: oh, qua c'è un sacco d'ansia nella parte più in alto, no? E c'è questo cumulo d'ansia lì, che è giallo, no? Come dei rifiuti lasciati là. E allora c'è il cervello in parte che dice: posso aiutare? No? Che si prodiga per venire in aiuto alla persona, alla sua proprietaria, no? E c'è appunto questa persona sotto che dice: ah, come dire, che fortuna! Certo che puoi, cervello! E il cervello inizia a buttare altre secchiate d'ansia sull'ansia. Cioè, e questo cosa ci dice? Che noi cerchiamo di limitare l'ansia col meccanismo sbagliato, cioè ci affidiamo alla nostra mente e costruiamo dei loop che è un po' come quella cosa che vi dicevo prima, no? Allora, se io ho paura dei ladri che entrino in casa, cosa faccio? Prendo una porta blindata, no? O chiudo a chiave meglio, metto una sbarra, faccio qualcosa di che riguardi una, un aumentato senso di protezione, che mi dia la percezione di un aumentato senso di protezione. Però a un certo punto mi dovrò dare un limite, giusto? Perché altrimenti cosa faccio? Mi dico, cioè faccio affidamento sul mio cervello e mi dico: ma sono sicuro che questa porta blindata sia in grado veramente di proteggermi dai ladri? E la risposta qual è? No, no, perché altrimenti non me lo chiederei, non mi porrei una domanda. Se me la pongo vuol dire che c'è un dubbio, perché magari ho visto il reportage delle Iene in cui mi hanno mostrato come si fa a scassinare la porta e io penso: cazzo, ho comprato la stessa porta, certo costava da brico 350 euro al posto di 1000, del resto sì, come dice mio padre, il friulano poco si spin, poco si gold, che significa poco si spende, poco si gode, no? Allora penso, e quindi cosa devo fare? Metterò una telecamera. Bene, allora metto una telecamera, ma la telecamera non posso mettere solo la telecamera falsa, posso anche mettere quella, di dire la verità, però mi costruisco una telecamera con una centralina. Siccome ho iniziato a spendere una certa quantità di soldi, inizio anche a pensare che i soldi non possono essere spesi per niente e quindi penso: beh, adesso sarà sicuramente efficace. Però poi vedo, non so, la vicina di casa che racconta che dal suo cugino americano, che lei non ha mai visto, ma di cui ha sentito parlare da una zia lontanissima, che per caso si è iscritta a Facebook e le ha mandato questa notizia, quindi io non ho evidenze, no? Dice che i ladri sono in grado di fare anche quello, che c'è uno strumentino. Allora inizio a costruire tutta una serie di cose, no? E più cose costruisco e più vado in ansia. Comprendete? Perché cerco di parare tutte le idee che mi vengono in mente, e più paro e più mi vengono nuove idee. Perché la nostra mente funziona così, è plastica, quindi io più cerco di parare colpi e più vedo le evidenze dei buchi in mezzo ai miei ragionamenti. E questo mi fa andare in ansia. E l'unica cosa che posso fare se penso che vengono i ladri, cos'è? Accettarlo. Cioè a un certo punto dire: pensa che occasione che mi pongo la domanda, come dicono i maestri buddisti, quante cose possiedo? Pensa che gran culo se me ne rubano tutte e rimango solo con nove cose, una ciotola, un po' di riso, no? Queste cose, eh? È un po' così. Ok, quindi l'ansia si genera perché stiamo dentro le aspettative. Tutti quanti. Stiamo dentro le performance. Cioè l'idea che io devo in qualche modo essere all'altezza delle vostre aspettative. Ma io non le so le vostre aspettative. E quindi capite che è irrazionale pensare di essere in ansia rispetto a qualcosa che non so, ma che mi immagino tutto io, no? Ok?
E i timori sono quelli di essere giudicati, i timori sono quelli di non essere adeguati rispetto ad un determinato contesto, di essere letti come brutti, cattivi, malati, sbagliati e via dicendo. E poi tutto quello che vi viene in mente, quindi puntini puntini per questo. Ma dal titolo della conferenza avete letto che c'è un tale che si chiama Hillman. James Hillman è uno dei miei autori preferiti, che è stato il fondatore della psicologia archetipica. Cosa dice la psicologia archetipica? Dice che in fondo noi abbiamo perso un po' le divinità, abbiamo perso un po' gli archetipi, abbiamo perso quegli dei olimpici che una volta erano là e che erano molto comodi, molto comodi. Perché sapete cosa succedeva? Che se io adesso, no, al giorno d'oggi, ci avessimo gli dei olimpici, o anche credessimo in qualcosa in maniera però integrale, cioè integralistica. Allora io domani vado a fare un colloquio di lavoro, il colloquio di lavoro mi va male e io penso: Zeus, maledetto che non gli ho dato l'obolo e lui mi ha frustrato la possibilità. E quindi in qualche modo non attribuisco tutta a me la responsabilità, non mi chiedo, mi genero meno aspettative, perché penso, vado a pregare nel tempio di Zeus, sull'altare di Zeus, e dico: Zeus, tu che sai, fai in scienza e coscienza, e poi penso, vabbè, c'è Zeus che ha colpa, non sono io. Che da un lato è una forma per disautorizzarsi ad avere una propria responsabilità, però dall'altro non mi viene l'ansia, perché mi affido a qualcuno. E Hillman dice questa cosa molto interessante, parla di questo tale che si chiama Pan, ne avete sentito parlare,
sì.
No? Quella divinità che in realtà è un semidio, Pan, non è proprio un dio, perché nasce da Hermes, che è il dio, il messaggero degli dei, ma anche Hermes in realtà è figlio di un dio, è figlio di Zeus, no? Pan nasce da Hermes e da una ninfa, Driope. E pensateci un attimo, no? Il fatto che sia nato dal messaggero degli dei e da una ninfa, a me viene in mente che sia un messaggio della natura, perché le ninfe sono delle creature naturali, no? Sono loro stesse fatte di natura. E quella cosa che Hillman dice in questo testo, che si chiama Saggio su Pan, dice: ciò che all'inizio è soffice si fa ruvido. E racconta del momento in cui Pan viene visto dagli dèi, no? Sono tutti nell'Olimpo, là che se la godono, e c'è Pan, lo guardano, è appena nato. E dice: ciò che all'inizio è soffice si fa ruvido, e sotto la pelliccia del coniglio sta in agguato il capro. E dice, sembrava tanto soffice la coperta del coniglietto, no? Ed è per quello che Pan è anche il protettore della sessualità, perché il tema del coniglio è questo, no? Porta il tema di una sessualità vivace, molto, molto vorace anche. Quindi c'è il coniglio, ma sotto c'è il capro. Che capro? Che cosa significa capro? La capra, no? Cioè la parte, diciamo, caprina delle zampe. E dice. E quindi diciamo che ne fa un'immagine non così bella, no? Dice: c'è una parte morbida della pelliccia del coniglio e poi c'è una parte, il pelo di capra, non conosco tanto bene le capre, ma credo che non sia morbidissimo in generale, credo sia un po' ispido, no? E quindi sotto c'è il capro. Però, dice, tuttavia gli dèi guardano con favore a questo nostro bambino, nostro, non è loro, è nostro, un nostro bambino. Dai piedi caprini, Pan li riflette tutti. Cioè Hillman dice: stiamo attenti quando parliamo dell'ansia. Pan parla dell'ansia perché Pan è anche dio del panico. E dice: stiamo attenti perché Pan non sta parlando di, cioè non riflette solo, cioè è qualcosa che riguarda tutti noi, ci riflette tutti. Tutti gli dei dell'Olimpo, che sono perfetti, no? Come ve li immaginate gli dei dell'Olimpo? Bellissimi, donne bellissime, uomini bellissimi, tutti prestanti, tranne qualche avvinazzato, no? Che Bacco, magari, che uno ha delle immagini un po' più trasandate, ecco, però in generale, no, tutti gli dèi perfetti, proprio perché dèi. E Ilman dice: stiamo attenti, perché Pan ci riflette tutti, Pan ci rappresenta, ognuno di noi ha un pezzettino di quell'elemento, che è un elemento che porta assieme da un lato la morbidezza del coniglio, dall'altro la ruvidezza della capra, ok? E quindi è metà a questa parte del corpo che è umana e l'altra parte che è una metà animale. E il Manu ci dice attraverso questa lettura: ricordatevi della vostra parte animale, perché altrimenti ci penserà il panico a ricordarvela. Poi Ilman parla di un altro momento molto importante, che è quello invece della morte del dio Pan. Racconta prende a spunto questo brano mitologico in cui dice che c'è questa barca di marinai che sta viaggiando, e a un certo punto fra le nebbie si sente dire: il grande Pan è morto. E Ilman fa una lettura molto interessante, dice: accade fra le nebbie, cioè non è qualcosa di cui noi abbiamo la certezza, c'è qualcuno che ce lo dice, non è un'evidenza che abbiamo, no? E qualcuno ci dice che forse questa cosa è successa, ma noi non lo sappiamo. E infatti, esattamente come l'ansia e come il panico, noi non abbiamo ansia delle cose certe, abbiamo ansia delle cose che non conosciamo. E ci sono due interpretazioni di questa lettura. Una prima, si dice, Pan nascondeva Gesù, perché in realtà l'epoca a cui questo tipo di brano fa riferimento è un'epoca in cui la Grecia era l'epoca di transizione fra il momento in cui cadevano le divinità olimpiche e il cristianesimo stava entrando. E quindi dice, sembra che il nome Pan non fosse da riferire in questo caso al dio Pan, ma che Pan fosse per riferirsi a Gesù, che era morto. Era come una comunicazione quasi un po' in codice, criptata. E di fatto ci sta un po', perché come si diceva, Pan e il vocabolo pane sono affini, no? E poi Pan è anche l'acrostico, no? Di Pater Nostro, di Panem Nostrum. Ilman fa questo tipo di lettura molto sofisticata. Dall'altra parte la lettura opposta invece è che Pan muore alla venuta di Cristo. Cioè Ilman dice: quando noi ci siamo dimenticati di quell'aspetto della natura, di quell'aspetto panico che significa anche delle selve, dell'oscurità, delle nostre pulsioni istintuali. Sapete che Pan non è che Pan badava tanto al genere. Pan aveva l'impulso, e l'impulso, c'erano i pastorelli che scappavano, le pastorelle che scappavano, le capre che scappavano, tutti scappavano, perché Pan aveva proprio questa vivacità. Ci sono delle raffigurazioni, delle statue che rappresentano Pan nell'atto proprio dell'accoppiamento, perché questo portava. Però Pan e Cristo sono simboli entrambi, appunto, del pastore delle greggi. L'uno, quello di Cristo, è reso più sofisticato, spogliato delle sue funzioni istintuali. No? Sapete che anche nella tradizione che viene rimandata di Gesù, Gesù sembra che sia arrivato a 33 anni, che non ha conosciuto donna se non la Maddalena in alcune parti. Sono nei Vangeli apocrifi, sembra che fosse buonissimo, bravissimo. Poi se leggete i Vangeli apocrifi scoprite che in realtà una volta un bambino ha tirato un sasso ad un uccellino e Gesù l'ha ucciso. Scritto nei Vangeli apocrifi, cioè non sto dicendo che sia vero, ma insomma, questo per dire che a noi ci è arrivata un'immagine di Gesù Cristo molto molto apollinea, cioè molto precisa, perfetta, pulita, bella, mentre l'immagine di Pan è un'immagine sporca, istintiva. Ma Pan torna, Perché noi pensavamo, no, di esserci sbarazzati del dio Pan, no? E invece dio Pan torna. Torna come? Sotto forma di Peter Pan. Allora, avete visto Habemus Papam? Quello di Moretti? Io non sono un amante di Moretti in generale, però c'è una scena di Habemus Papam che è veramente... ci sono due scene che sono veramente sintomatiche di questa rappresentazione, perché Peter Pan chi è? È un bimbo che non vuole passare l'adolescenza, cioè vuole rimanere in una preadolescenza, cioè non vuole crescere, non vuole fare un rito di passaggio. E infatti cosa succede? Che quando Peter Pan cresce, cosa accade? Non vola più, no, perde la sua creatività, perde la sua possibilità di accedere a quell'universo magico. E se voi guardate Habemus Papam, c'è proprio questa scena dei cardinali, no? Che sono là come degli studenti che scrivono un nome, sapete, quando bisogna eleggere il Papa, no? Che c'è tutta questa rito della scrittura del nome, no? E ci sono questi cardinali che Nanni Moretti fa da parole i loro pensieri, no? E ci sono questi cardinali che fanno ti prego Dio, io non sono quello adatto, no? Poi c'è un altro che dice nella sua lingua, dice io no, neanch'io, io non posso, no? E poi quando viene eletto questo Papa, il Papa che cosa fa? Se ne va, scappa via, no? Cioè dice, scusatemi, ma io non sono adatto, no? E noi siamo dentro questo tempo. Vi ricordate di Ratzinger? No? Io ricordo di essere rimasto molto scioccato, e non sono né un uomo di fede né un perfetto credente, però ricordo che avevo avuto quell'immagine del Papa che fino alla fine porta la sua scelta, e Ratzinger no. E quindi siamo nell'era dell'ansia, perché anche qua c'è il tema, no? Anche dell'eterno adolescente, di quell'uomo che non vuole portare il suo essere uomo che è anche donna, cioè non vuole crescere, non vuole veramente incontrare il cambiamento. In un film che ho visto recentemente si parlava dell'accettare il cambio di stato. Avete presente come quando un liquido diventa solido o viceversa, no? Ognuno di noi cambia uno stato. Bisogna accettare i cambi di stato, non opporsi. Quindi l'ansia, mi spiace che non c'è Roberta. Roberta avrebbe apprezzato Charlie Brown. Sì. Allora, l'ansia è pervasiva. Perché l'ansia è pervasiva? Perché l'ansia occupa tutto. Cioè più voi cercate di ridimensionare lo spazio dell'ansia, e più l'ansia si infiltra, è infiltrativa. L'ansia, voi cercate di arginarla, no? Come un po' questa diga, ma l'ansia crea falle, è sgretola, è veramente un po' come l'acqua. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto dei problemi di infiltrazione in casa. L'altro giorno un mio amico mi ha detto, vendono vicino Lignano degli appartamenti che sono delle case bifamiliari, belline, mi dice, però le vendono a 25.000 euro. Cioè, 25.000 euro? Come 25.000 euro? Sì, c'hanno un piccolo problema. Qual è il problema? Sono costruite su un acquitrino, e quindi ci hanno fatto il cappotto, hanno cambiato gli infissi, hanno cambiato tutto quanto, le hanno rialzate. Cioè l'unica cosa che potevano fare erano delle palafitte, perché praticamente queste case sono infiltrate d'acqua. L'ansia è così. Voi potete farci quello che volete, ma finché voi non trovate una soluzione creativa, cioè non so, in queste case farci un acquario, cioè fare qualcosa, no? Costruire un terrario per delle muffe rare,
metterci funghi dentro, no? Cioè voi continuate a costruire dei cappotti su cappotti, a ripiastrellare, a ripulire, a mettere il deodorante e non venite fuori. L'ansia si infiltra. Io nel mio studio a Trieste ho un'infiltrazione d'acqua, no? Ci ho messo una bella lampada davanti perché ho provato a fare il lavoro ho chiamato dei tecnici, sono venuti i tecnici, mi hanno scrostato il muro, l'hanno ridipinto, l'hanno messo, l'hanno isolato e poi, no? La bollicina. E allora va bene, cioè, accettiamo sta bolla, mettiamoci una bella lampada e finita la storia. Una lampada che anche per vedere, cioè, guardiamo quello che c'è. Quindi l'ansia occupa tutto, è inchiostro che tinge tutto quanto. Qualcuno ha mai fatto l'esperienza di mettere qualcosa di colorato in una lavatrice di bianco? Nessuno, eh? Succede solo a me, che poi è tutto sfumato. L'ansia fa quello, tinge tutto. E infatti le persone quando sono in ansia di tutto. Cioè sono in ansia perché prendono la macchina, ma sono in ansia perché la macchina non la prendono, sono in ansia per andare al supermercato, ma sono in ansia perché non ci vanno, sono in ansia per qualsiasi cosa. Una cosa è il suo contrario genera ansia. Il mondo interno e quello esterno. Sono in ansia per le cose che penso, sono in ansia perché devo fare delle cose fuori. Le relazioni sono il momento più importante nel quale noi incontriamo l'ansia. Chissà cosa penserà lui quando io farò, chissà cosa penserà lei quando io dirò. La sessualità, cioè fino agli anni 70, la psicopatologia della sessualità esisteva già. Cioè c'erano già problemi di erezione, eiaculazione precoce, vaginismi e tutto quanto, c'erano già. Ma non erano rappresentati come adesso. Cioè le statistiche negli anni 50 erano limitatissime e molto legate ai precetti della Chiesa, che diceva se fai così succede che, se non fai così succede che. Ok? Adesso, cioè mi spiace, ma viviamo in un'epoca in cui anche la sessualità è un elemento che genera ansia, dove dovrebbe essere invece una funzione più legata al sentire, all'istinto, al piacere, all'incontro. Ma l'incontro ci fa paura, perché l'incontro è incontrare è diverso da noi, non è parametrabile. E chissà cosa pensa quella persona, mamma mia. E chissà se quello che pensa, se io sarò all'altezza di quello che pensa, che non so ancora, è come la zia che ha sentito dire che poi è successo. E quindi c'è Charlie Brown che dice: perfino le mie ansie hanno l'ansia. L'ansia è dilagante, no? L'ansia veramente, ci mettete un'ansia, ne nascono tante altre attorno, no? Di solito anche le persone che hanno un disturbo d'ansia, no? Come disturbo ossessivo compulsivo, all'inizio dicono: devo controllare il rubinetto del gas una volta, poi dopo una settimana lo devono controllare due volte. Poi dopo un rubinetto del gas è venuto anche un rubinetto dell'acqua. Poi dopo un rubinetto dell'acqua è dove trovo la macchina, non me lo ricordo più. Devo controllare dove l'ho messa. Poi dopo la macchina è diventata e via dicendo. E più si cerca di arginarla e più l'ansia deborda. E quindi che cosa andiamo a dedurre? Che adesso capisco che cosa guardavo. Non riuscivo, prima dicevo: ma cosa sta guardando? Giusto, ha ragione, io sono davanti e lei guarda lì, va bene. E che cosa ci dice l'ansia nella funzione apollinea? Apollo è il dio delle arti, no? Però è anche un pignolone, un controllante, rigido, bello come il sole, ma mamma mia che rigido, no? Pensate all'arte apollinea. Tutto la struttura aurea, come si chiama, il triangolo aureo, no? Cioè tutto deve essere dentro un equilibrio, tutto deve essere dentro un equilibrio. Come qualcosa si squilibra, Apollo si adira. Infatti Apollo è anche una divinità che riguarda anche l'aspetto della bellezza. Si dice, no, che una persona è un Apollo, per quello. Apollo che cosa fa? Teme la natura. Poi in realtà Apollo, insomma, non è neanche lui uno stinco di santo, no? Però
però un po' meglio di suo padre, ecco. Ma teme la natura, cioè le persone quando vanno in ansia temono la natura, la propria natura. Hanno paura di impazzire. Nell'attacco di panico alcune persone dicono: avevo paura di impazzire. Ma perché abbiamo paura di impazzire? Perché la pazzia rappresenta ciò che non siamo in grado di contenere. Viviamo in un'epoca in cui siamo tutti nevrotici, tutti, e i momenti di creatività non ce li concediamo, cioè i momenti di follia non ce li concediamo. A qualcuno l'ho raccontato, ma c'è una mia carissima amica, si chiama Manuela, c'era la mamma che quando vedeva che i bimbi erano un po' agitati, prendeva tutti i piatti dalla credenza che aveva salvato nei giorni e nei mesi e negli anni, tutti i piatti quelli sbeccati, e andavano tutti assieme giù in giardino a spaccarli. Che è una cosa fantastica se ci pensate, no? Perché fa sfogare i bimbi? Perché il problema della nostra funzione d'ansia, nell'aspetto apollinio, è che abbiamo paura dei nostri istinti. Abbiamo paura, no? Io a volte, non so, per esempio, mi confronto con le mamme che hanno paura di uccidere i bimbi. Povere donne, cioè, ma è chiaro che c'hai voglia di uccidere, piange tutte le notti, non c'hai un marito che ti aiuta, non capisci di cosa ha bisogno. È chiaro che tu hai questa sensazione, ma questa sensazione è normale. Normale non significa che bisogna uccidere i bimbi, ci mancherebbe. È normale che tu abbia questa sensazione, che forse parla del tuo sentirti abbandonata, del tuo sentirti sola, del tuo sentirti che nessuno ti ha spiegato come si diventa mamma, che forse l'ostetrica non ti è stata dietro, che forse c'hai il papà che è al lavoro dall'altra parte del mondo e ha pensato che l'unica cosa che bisogna fare come padri sia quello di procacciarsi dei soldi. Ok? E quindi quando noi cerchiamo di controllare l'ansia nella funzione apollinea facciamo un gran casino, perché non la gestiamo nella realtà. Ah, e scusate, Alice nel Paese delle Meraviglie, perché chiaramente Alice accetta di impazzire. Alice accetta di fare questo viaggio psicotico, no? Sceglie di mangiare il funghetto e col funghetto succede che esplora delle cose, rimpicciolisce, diventa grande, va a bere il tè con questo, con la regina gioca a cricket con i fenicotteri, cioè fa tutta una serie di cose totalmente folli. Cioè in realtà Alice sceglie e accetta di riconfigurare l'idea che ha di se stessa, di non agganciarsi a quell'idea nevrotica, no? Cioè, se facciamo che stasera, no, tutti voi siete insoddisfatti di questa mia performance, no? E io vado a casa e penso: ah, non avrò più pazienti. Se entro in questo trip, che cosa succede? Che mi nevroticizzo e dico: oddio, cosa posso fare? Oddio, e allora cosa faccio? Faccio: signora, le è piaciuta? Sì, sono stato bravo, sì. E lei, signora? Sì, anche. Ok. E questo che cosa fa? Fa sì che le persone dicono: ma questo qua è fuori, giusto? No? È dato in ansia, è fuori, ma questo dovrebbe curare qualcuno, ma ci mancherebbe, questo è curarsi, ok? E quindi io come esco da quest'ansia? Pensando: e vabbè, se non c'ho più pazienti, che cosa farò? Ma non so, farò il panettiere, mi inventerò qualcosa, farò il creativo, mi metterò a far l'assicuratore, va bene, qualsiasi cosa, potrò fare altro. Se invece mi nevroticizzo, cioè mi irrigidisco, perdo la possibilità di costruire delle altre cose. E quindi come uscire dall'ansia? Uscire dall'ansia significa accettare il cambiamento che ha anche la scelta. Cioè il cambiamento che è una scelta, un'opportunità. Questa è la cosa, cioè noi affrontiamo i cambiamenti come se fossero delle catastrofi. Qualsiasi cambiamento. O costruiamo delle aspettative meravigliose, fantastiche, sull'idea di cambiamento, come se i cambiamenti fossero sempre meglio, no? Allora i genitori, per esempio, deve arrivare un bimbo e si pensano: ah, farà l'astronauta, eh. L'astronauta. poi invece dell'astronauta il bimbo dice vuole fare il meccanico, no, che dramma, no? Suicidio al genitore che si taglia le vene, no, il meccanico no! Perché? Perché non affronta la possibilità. La possibilità che anche, non so, un matrimonio si interrompe. No! Cosa dirà? Cosa succederà? Che cosa accadrà? Cosa accade? Accade, c'è il cambiamento, no? A volte, oggi ho usato questo termine perché è un termine che mi è stato detto recentemente, no? E noi a volte pensiamo alle situazioni come cementificate. Devo cambiare lavoro, no? Devo cambiare lavoro, farò un'altra esperienza. Oddio, e se poi non mi piace? Vabbè, cioè cambi, no? No, una volta che sono lì devo stare lì. Intraprendo una nuova relazione. E se non mi piace? La cambi. Cioè, cosa succede? Non dura niente per sempre, cioè neanche noi non duriamo per sempre, figuriamoci tutto il resto, no? Perché se poi vuoi il figlio e te lo fai perfetto e poi ti manda a cagare perché se ne va di casa, cosa succede? Ti lanci? No? E quindi affrontiamo il cambiamento, ma affrontiamolo come possibilità e creativa. Quindi che cosa dobbiamo riconoscere? Allora, dobbiamo riconoscere perché questi giochetti sulle parole con lo spazietto sono storici, andavano tanti anni fa, però a me piacciono sempre, è un po' un revival anni 2000, no? Riconoscere di nuovo, perché noi c'avevamo questa conoscenza, ma l'abbiamo persa, no? Cioè, finché c'era, non so, la funzione creativa. La funzione creativa è quella di dire, non so, c'ho voglia di dipingere, non sono Picasso, ma perché devo essere Picasso per forza? Butto giù delle cose, no? Mia figlia mi chiede di disegnare un orso, io non so disegnare un orso, posso fare due cose. O vado a vedere su Google, tutorial orso, no? Per disegnare l'orso, immagini di orso. No? Oppure lo disegno, e quello che viene viene, è l'orso del papà, Cioè la funzione creativa non è quella manierista in cui uno deve rappresentare qualcosa che è già stato rappresentato nel miglior modo possibile. Faccio quello che mi viene. Creativo che significa anche in tutte le cose, compreso nell'istinto. Accettare di andare incontro a ciò che sento profondamente. E l'istinto a volte guida, certo va mediato anche con la razionalità e con l'emotività, però l'istinto non dobbiamo perdercelo. L'energia distruttiva, quanto abbiamo paura della rabbia, quanto siamo preoccupati perché le persone ci vedono incazzati, cioè è come se dovessimo sempre, torna all'aspetto apollineo, no? Cioè mi sta partendo la vena, no? C'ho mi viene uno sciopone, eppure no? C'è sta paralisi del trisma del masse terra, c'è sta cosa, no? Qua che tutto bene, ma no, cioè possiamo anche incazzarci, possiamo anche dire le cose, possiamo anche non essere simpatici, possiamo anche dire alla commessa del Despar, che voi sapete che io ce l'ho con le commesse del Despar, no, non è vero, ma il Despar è il mio feticismo, nel senso che è il posto dove vado a fare la spesa tutti i giorni perché ce l'ho vicino a casa, e quindi dico la commessa del Despar. Possiamo dire alla commessa del Despar che ci intavola un discorso: mi scusi, ma oggi non ho voglia di parlare, no? O mi scusi, ma la cosa che mi sta dicendo non mi interessa. E invece lì al telefono, con la Vodafone facciamo, no? Ci dice, è pronto? Pac! Neanche, non ha detto neanche pronto, no? Perché già ci sta sulle palle, allora facciamo, lo eliminiamo. Con la commessa siamo lì che ci sentiamo ostaggi, che questa non ci molla, no? Ci ha attaccato un bottone, mamma mia, no? Che coglioni! Però stiamo lì ad ascoltarla. E dentro penso, ma oh, ti venisse, no? Ma finirai il turno, andrai a casa, ma non hai nessuno a cui raccontare le tue cose, no? La propria matrice divina, cioè anche il fatto che ognuno di noi ha delle parti di divinità e bisogna ascoltarle. Cioè Pan ci dice, siamo fatti anche distinto. Siamo fatti anche distinto. E infatti Pan, se ci pensate, poi è stato associato al diavolo nell'iconografia classica, no? Perché Caprino, ma perché al diavolo? Semplicemente perché il diavolo, se guardate le carte dei tarocchi, non è la carta che dice sei indemoniato, no, la carta del diavolo dice l'istinto, la sessualità, le funzioni di base, vivitele. È l'unione delle polarità, perché Pan incarna sia la parte della umanità, ma anche la parte animalesca. E in ultimo un consiglio, no? Per tutti quanti: colora via l'ansia con 40 insulti da colorare con animali carini ma stronzi, no? Cioè questa cosa qua io la trovo fantastica. Non siamo in grado di dire vaffanculo alla commessa, al datore di lavoro, bene, non siamo in grado di andare in Tibet a fare i mandala, non importa, andiamo da Tiger e li compriamo e li coloriamo e ci fa bene. Allora 40 insulti per mandare a fanculo, vaffanculo a tutti quanti, no? E entriamo in contatto e con la nostra parte caprina, con la nostra parte istintiva, con la nostra parte non simpatica, accettandola. E a volte quando la facciamo, la mostriamo anche agli altri, gli altri ci riconosceranno di avergli dato qualcosa di utile, anche la loro possibilità di dirci altrettanto, di dirci scusami ma non voglio ascoltarti, scusami ma oggi sono stanco, no? Senza pensare che dobbiamo essere sempre belli, inquadrati, performanti, molto competenti su qualsiasi cosa. Bene, io non so che ora è. Grazie a voi. Mi sarebbe piaciuto portarvi tanti quadernini da... Se avete domande sarò ben felice di rispondervi. Se è stato tutto chiaro. Volete sapere dove si trova questo? Questo si compra online. Lo trovate su Amazon, lo trovate. È un simpatico regalo, peccato che non è Natale. Poteva essere un simpatico. C'è sempre utile.